Vorrei cominciare con un messaggio che una sorella ci ha scritto, senza fare il suo nome, la sorella S.
Chiameremo S.
Ha raccontato una situazione un po'
Non è santa per
particolare.
caso, sono S, santa.
No.
Niente.
No, ci ha raccontato una situazione particolare che lei sta vivendo, così particolare che noi abbiamo detto: guarda, perché non lasciamo i fratelli a rispondere, così non entriamo noi nei guai. I fratelli hanno scritto bellissime risposte che adesso ti leggerò. E è bello vedere anche delle scritture che usano. Sono tanti fratelli maturi che ci seguono e capiscono bene le scritture.
E i fratelli che ci scrivono, ho notato che alcuni ci scrivono, fratelli e sorelle, mi mandano cose profetiche, interpretazioni profetiche. I fratelli stanno crescendo, ragazzi, e per questo lodo il Signore.
Amen. E la sorella S dice: carissimi, è da tanto tempo che non vi scrivo, spero che stiate tutti bene. Purtroppo
Purtroppo io
io
no.
no, mi è successo una cosa che non ho voluto né cercato, ma è successo. Lo scorso ottobre ho cominciato a frequentare una chiesa, ho parlato con il parroco, persona molto gentile. E con il passare del tempo non riuscivo a capire perché ogni volta che entravo in chiesa avevo il batticuore e capogiro. Il 6 dicembre, giorno del mio compleanno, il parroco mi ha dato gli auguri con i classici bacetti sulla guancia e in quel momento ho capito di essermi innamorata di lui. E da quel giorno non vivo più. Non so cosa devo fare, aiutatemi. Ci sono momenti in cui mi sembra che non gli sono indifferente, ovviamente non si è mai pronunciato. So che è sbagliato quello che provo, ma è nato tutto da sé e i sentimenti non hanno l'interruttore che puoi spegnere quando vuoi. Non riesco a vivere, per me è importante quanto l'aria che respiro. Aiutatemi, vi prego. Un caro saluto a tutti, che Dio vi benedica. È una situazione complicata, innamorata di un prete. È giusto? È sbagliato? Cosa si può fare? E avendo pubblicato questo messaggio sulla prima pagina della radio, alcuni fratelli ci hanno risposto. Non ti leggo tutti perché non abbiamo tempo, però ti leggo alcuni molto interessanti. Comincio con Francesca, che dice: Giacomo 1, 13 e 14. Il peccato sta dietro alla porta, non ascoltarlo. Se agisci bene, non gli alzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Questa sorella, che dichiara di essersi innamorata di un prete, farebbe bene a fermarsi e farsi un esame approfondito per non cadere in un tunnel satanico. Pregare con tutta sincerità lo Spirito Santo che guidi i suoi passi nell'amore del Signore. Francesca. Poi Elisabetta, la sorella di 16 anni, che dice: Ciao carissimi. Allora, domanda molto difficile. Innanzitutto, mi fa strano il fatto che entrava in chiesa e gli girava la testa e gli veniva il batticuore. È un brutto segno. Perciò io controllerei se c'entra la stregoneria. Una volta sicuri che la stregoneria non c'entra e sono sentimenti suoi, io consulterei Gesù sul da farsi, pregherei e chiederei a Gesù se quella è la sua volontà. Cioè, se è volontà di Dio e Dio, Gesù, approva questo amore, allora non ci vedo nulla di male. La Bibbia non vieta le relazioni, l'importante è mettere sempre Gesù al primo posto. Buona Pasqua e Dio vi benedica. Marco. Cari fratelli, sta scritto che siamo creati uomini e donne e di popolare la terra. Guarda Pietro, detto Cefa, era sposato e andava a braccetto a evangelizzare con la moglie. Guarda Abramo, era sposato con Sara. Una volta un prete mi ha detto che non si sposava perché così facendo riusciva a dedicarsi più a Dio e alla comunità. Ma io ho pensato che: come fanno i preti a sentire un così grande valore della famiglia e dei figli se loro non si sposano? E questo prete che conoscevo, abbiamo scoperto che aveva una fidanzatina. E allo stesso modo si occupava anche meglio della comunità. Perché secondo me l'amore unisce tutto. Il mio consiglio è di parlargli al prete e dirgli il tuo sentimento, dirgli tutto. Poi magari scopri che anche il prete prova lo stesso sentimento per te. E chissà, se poi il prete non prova niente e ti dice che è sposato con Dio, allora tu, da brava figlia di Dio, acconsenti e fai dietro front. Stacchi l'interruttore dell'amore e resti sempre al suo fianco e lo aiuti nella sua missione. La stessa situazione l'ha avuto il nostro maestro Gesù. La sorella di Marta era innamorata di Gesù e Gesù nella sua missione non poteva innamorarsi. E la sorella di Marta acconsentì alla sua missione e gli restò sempre a fianco. Ok, che Dio ti benedica sorella e benedica tutti voi fratelli. Un saluto da Marco. Andate a dormire con un sorriso e svegliatevi con una canzone. Poi da parte di Salvatore. La religione cattolica purtroppo ha imposto il divieto di sposarsi ai sacerdoti. In realtà non c'è nulla di male nel matrimonio fra questi due, se non fosse per la dottrina cattolica. Se i due si amano e sono liberi, cosa vieta di servire loro il Signore da sposati? 1 Timoteo 3, verso 2. Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. E poi il messaggio da parte di Esteban, che ha 17 anni, dal Messico. Dice: non va bene che una persona ti consuma così tanto il cuore e la mente, che tu senti che ne hai troppo bisogno al punto di non poter vivere per te. Questo è il posto di Dio. Penso che vada bene una testimonianza personale. Una ragazza nella scuola media, per un paio di anni io ero innamorata di lei fortemente, ossessionato. E dopo un tempo che eravamo innamorati, ci siamo allontanati un po' e lei si è preso un altro ragazzo e mi ha ferito molto. Per molto tempo ho provato tanto dolore per lei, ma ho capito che quando una persona ti fa sentire così male, o quando senti troppo bisogno per qualcuno, stai facendo un idolo di questa persona. E questa è idolatria. È un amore smisurato, carnale, che ci porta alla fine al dolore smisurato. Quando una persona ti fa sentire così male, o quando senti troppo bisogno per qualcuno, stai facendo un idolo di questa persona. Quindi, questo che tu dici che non riesci più a vivere per te, e che questo uomo sia tanto importante come l'aria che respiri, devi rallentare. Chiedi aiuto a Gesù e vedrai che ti aiuta a respirare aria molto molto fresca, senza aver bisogno di nessun altro che di lui. E se cerchi una coppia, non cercare la coppia basata nei tuoi sentimenti. Appunto, non cercare un compagno, come è scritto, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose ti saranno sopraggiunte. Cioè prenditi cura degli affari di Dio ed egli si prenderà cura dei tuoi. Cercalo ogni giorno, alla mattina in ginocchio e tutto il giorno in continuazione, con un cuore sincero, semplice, umile, amorevole, senza arrenderti. Evangelizza quelli che puoi, con un cuore amorevole verso Dio. Dai e ti sarà dato. Quindi, anche se tu non hai il switch per i tuoi sentimenti, chiedi aiuto a Dio che Lui ti aiuta per non fare un idolo di questa persona, così che tu possa respirare e respirare l'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Se abbiamo Gesù, non ci manca nulla. Ti consiglio di non cominciare una relazione senza chiedere prima a Gesù, perché le opere degli uomini falliscono, ma quelle di Dio rimangono per sempre. Se avrai un rapporto intimo con Gesù e conosci le scritture, vedrai facilmente quando vai o non vai per la strada giusta. Che Dio ti benedica. E che Dio benedica tanto tutti voi, tanto amore in Cristo Gesù. Sono io e Esteban. Gloria a Gesù. Tanti baci e abbracci.
Alleluia. Amen. Alleluia, alleluia, e tantissime cose belle qui, tantissime. Sì. Guarda, la mia impressione qui, quello che penso io, è che in certo senso hanno ragione tutti. Tutti hanno ragione, da un'angolazione diversa, ognuno ha preso la sua angolazione. Per esempio, la sorella che dice il diavolo che ti tenta, com'è che dice? La
prima. Il peccato sta alla porta e bussa.
Sì, perché lei potrebbe tentare un uomo di Dio che ha sentito da Dio di essere celibe.
Sì, è giusto, anche questo, sì.
E quindi se questo qui è ricevuto da Dio che vuole essere celibe, non deve andare lì a tentarlo. Però ha anche ragione la sorella che dice: senti, non so se è giusto o sbagliato, se sto nel giusto o nell'errore, però devo essere onesta e confessarlo, e io vorrei sposarti. E ora però, detto questo, se tu senti da Dio che vuoi rimanere celibe, io semplicemente dovrò imparare a fare meno di te, e per grazia di Dio ci riuscirò. Però se tu Signore ti mostra che tu vuoi sposarti, io vorrei che ti conoscerti meglio. Poi se Dio ci guida ci sposeremo, se Dio non ci guida non ci sposeremo.
Cioè la risposta di Marco.
Sì. E poi aggiungerei un PS. Dio al di sopra dei protestanti cattolici, protestanti che si sposano, cattolici che non, i preti. E gli ortodossi, se non ti sposi, abbiamo qui, Dora, tu sei cresciuto ortodossa.
Sì.
E un prete che non si sposa, un prete ortodosso che non si sposa, che succede?
Non può essere prete.
Non può
Deve
essere prete.
Deve sposarsi, quindi, per essere prete.
Quindi qui abbiamo gli estremi. La chiesa ortodossa che non può essere prete e sbaglia, perché uno può essere San Paolo, sbaglia. E la chiesa cattolica che uno non può essere prete se si sposa, quindi secondo me uno è zoppo di qua e l'altro cieco di là. Però se io devo optare, direi hanno più ragione gli ortodossi, perché la chiesa ortodossa, vabbè che adesso è più morta che viva, perché il comunismo ha distrutto la chiesa, cioè ha messo i leader che sono i leader fantoccio come i capi della chiesa ortodossa.
Sì, sì.
La chiesa ortodossa nei paesi ex comunisti sta cercando di riprendersi, perché sono pieni di pecorelle, ci sono preti dolci e ci sono anche preti però che sono mezzo comunisti ancora. E comunque io opterei per la chiesa ortodossa, cioè se devo scegliere tra dottrina sbagliata cattolica che il prete non può sposarsi, dottrina sbagliata ortodossa che è obbligato a sposarsi, questo obbligo al celibato, obbligo al matrimonio non ha senso.
Sì, sì.
Cioè, io non credo che Timoteo era sposato, era giovane, un giovincello, cioè l'impressione mia è che era singolo, e chissà, non c'erano queste regole nella Bibbia che se non ti sposi non puoi. Sono regole inventate dalle gerarchie varie, però sono un pochettino più a favore della Chiesa che incoraggia il matrimonio, non però la obbliga, però. Perché appunto come dicono le scritture sono tutte a favore del matrimonio, però sì, ci sono le eccezioni. Ha detto Gesù, se sono gli eunuchi che si fanno eunuchi per la gloria di Dio, per il regno di Dio, chi è capace di farlo lo faccia. C'è uno, per esempio, sai, ci sono matrimoni che la moglie ti succhia la vita, la moglie ti prende tutto il tempo e poi dà schizofrenie, poi dai numeri, il marito a volte peggio. Cioè, caro mio, rimane poco tempo per il Signore. Una donna che vuole servire il Signore con un marito che vuole fare il pascià, piedi sul tavolo, bere birra, telecomando in mano, moglie vieni qua, tu sei la mia serva, un islamico per esempio. Per noi non siamo islamici, non si applica. Cioè l'islamico c'ha l'impressione, lui è il re, il faraone, l'imperatore, la moglie lì si abbacciagli i piedi e vedere quale moglie sceglie stasera. Cioè cose orribili, no? Però questo è un atteggiamento, sì, anche in certi, anche tra cristiani, che la Bibbia dice la moglie deve ubbidire, è scritto nella Bibbia, non dice così nella Bibbia. Dice la moglie è sottomessa, però se il marito la ama con l'amore di Gesù. Se il marito l'ama con l'amore di Gesù, che va pronto ad andare sul Calvario per lei, allora sì, la moglie è sottomessa. Un marito così, credo che qualunque moglie si sottometta, però un marito che assomiglia più al diavolo che a Gesù, no, non è la moglie, come fa a sottomettersi, sono così. Va bene, allora, c'ho delle scritture qui, c'è qualche altro volevi dire, Angela, prima che vada alle scritture?
No, voglio dire, Esteban ha citato anche tante scritture per confermare il suo messaggio.
Perfetto.
Non l'ho citato
io, tutte belle,
ma tutte ci sono.
Belle. Sì. Tutte le scritture citate sono tutte belle, sì, assolutamente. Sì, sì. Come possono non essere belle? Beh, possono essere scritture citate fuori contesto. Queste invece sono state, il fratello ha citato scritture appropriate.
Sì, infatti è molto impressionante per me il messaggio di Esteban, che è un giovane che già ha imparato la lezione. 17 anni.
17 anni.
E ha imparato la lezione
di piccolo Timoteo.
Di non fare un idolo di una ragazza. A me questo parla tanto anche a me e mi insegna anche a me. Attenzione a non fare un idolo di una persona. E quando sei giovane tutto quello che sogni è l'amore, la passione, essere innamorati. Quindi mi impressiona tanto questo messaggio di Esteban. Perché dice non fare un idolo di qualcuno. E specialmente quando si tratta di un uomo di Dio che è un vero uomo di Dio dedicato al Signore. Sinceramente è facile innamorarti perché quella persona ha un cuore speciale, perché tu ami il suo spirito, che è lo spirito di Dio, quindi tu ti innamori dello spirito di Dio in lui, però attenzione di non fare un idolo della persona, della carne di una persona.
Sì, non credo che sia il caso. Questa è innamorata proprio da, è innamorata del prete, questa sorella qui è innamorata, non, cioè, se era per la carne pensa che trovava per uomini più carnali fuori dalla chiesa.
Sì, infatti è lo spirito di Dio che
no, io lui. Credo che questa qui sia innamorata dalla santità di quest'uomo. Mm-hmm. Secondo questa la vedo io. Non vedo niente di male, diciamo, in linea di principio. Se sorella non ha sbagliato. Non è che si è spogliata e andata lì di notte a trovarlo.
No. Si è innamorata dello spirito di Dio.
Dello spirito
ma
di
dicendo
Dio.
Che non posso più vivere e respirare, attenzione, perché Dio è con te. Lo spirito di Dio è sempre con te, quindi... Non fare un idolo della
sì,
persona.
Sì, non è cercato di carezzarlo, sbaciucchiarlo, non l'ha tentato.
No, niente.
Infatti lui apparentemente non sa niente. Quindi secondo me è una donna esemplare, che non ha fatto niente di male. Se è innamorata potrebbe essere di Dio. Se non è di Dio, può anche essere volontà di Dio che questo qui si sposa con lei. Ma lui però dice, no, è peccato, non lo voglio fare, lo voglio fare come il Papa. Attenzione che tanta pedofilia, tanta adulterio e tanta fornicazione nella Chiesa Cattolica dipendono dal fatto che uno diventa prete perché è idealista quando ha 10 anni e 15 anni, però andando avanti, scopre la verità della parola, che invece la parola dice il contrario, che bisogna sposarsi, e perde, perde tutta la poesia e comincia a guardare le donne non può averle, la moglie dell'altro non può averle, ovviamente, neanche una signorina non può avere perché il Papa non vuole. E poi cascano nella pedofilia perché non riescono a controllarsi, no? È una perversione uno che desidera il sesso e non può sposarsi, uno che vuole sposarsi ma non glielo permettono, è perversione demoniaca religiosa, e allora cade nel fosso e diventa pedofilo. Cioè non sarebbe avvenuto se questi mostri gerarchi cattolici non avessero proibito il matrimonio. Sono dei mostri. Questi gerarchi sono delle mostruosità travestite da preti cattolici. Lasciateli liberi. Ci sono tanti figli del diavolo che sono cardinali, vescovi, autorità della Chiesa Cattolica, sono assatanati, loro sono pedofili, però non ti fanno sposare. E si scopre adesso che c'è una percentuale di pedofili incredibile. Non solo pedofili, omosessuali. E non solo quello, che fanno fornicazione, io direi quasi tutti. Va bene? Però non ti fa sposare. Dice, vorrei sposare, vuoi dei figli? No, perché la nostra dottrina, no. Poi ci sono quelli sinceri, ma secondo me sono pochi. Perché è innaturale. Guarda, andiamo alle scritture, guarda. Trovami Ruth 3.1, per cortesia.
Ok.
Così aggiungo qualche scrittura, quelle già bellissime che i fratelli mi hanno mandato.
Ruth 3.1. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice.
Quindi per essere felice, sta dicendo qui, devi sistemarti a sposarti normalmente. Paolo non si è sposato, ma Paolo, caro mio, io secondo me non è che non desiderava una donna, non è che non voleva sposarsi, non era un uomo innaturale, ma semplicemente capiva che non poteva trascinarsi una moglie in giro per il mondo, sì, che è sta poveraccia, dico, che vado a rovinare i figli, chi li accudisce? Ha detto no, non ho tempo.
Sì.
E Primo Timoteo 5,14.
Primo Timoteo 5,14. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza.
Quindi addirittura una vedova
giovane,
giovane, cioè quindi è, certi, diciamo è attiva, dice, sessualmente tutto, quindi invece sta lì a passare notte in bianco, dice mio marito è morto, lo amavo così tanto, oppure mi ha lasciato perché era un disgraziato, quello che è. Perché in Primo Corinzi 7:15 dice che se il tuo compagno ti lascia tu sei libero di sposarti. Primo Corinzi 7:15, se sei abbandonato, sì, dal compagno o compagna puoi risposarti, ti abbandona, se non lasciare, non stanno ancora dietro questi religiosi che ti fanno aspettare la sacra rotta di, finché diventi nonna, no, puoi sposarti subito, ti ha lasciato, confermato dalla tua chiesa e tua comunità, tranquilla, sposati. Allora, qui dice, le vedove giovani si risposino, non devi stare lì a accendere le candeline a Santa Caterina, no, ti risposi, se sei una vedova vera, non uno che ha fatto morire il marito. Allora, andiamo avanti, Primo Corinzi 7:36.
Primo Corinzi 7:36. Ma se uno crede far cosa indecorosa verso la propria figliola nubile, se ella passi il fior dell'età, e se così bisogna fare, faccia quello che vuole. Egli non pecca, la dia a marito.
Va bene? Quindi non pecca, darla a marito. Quindi in continuazione la Bibbia ripete, il matrimonio non è contaminato.
No, no, no.
E no, allora non è peccato. Cioè non può essere peccato come certi religiosi pensano. No,
il matrimonio è stato creato da Dio.
Ecco. Non come Sant'Agostino che era un debosciato che andava a cerca di donne in continuazione e poi quando si è convertito era così nauseato del sesso che predicava contro. Sant'Agostino era un esagerato, il lato opposto. Va bene? E lui condannava tutto quello, tutti i piaceri, tutto, cioè si è aperto. Primo Corinzi 7:9.
Primo Corinzi 7:9. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io.
Questo è Paolo?
Che cosa hai letto?
Primo Corinzi 7:8 ho letto, scusami, 9.
Sì, come sto anch'io, perché lui era celibe e diceva se volete portare più frutto a Dio rimanete celibi come me. Ma questo qui, diciamo, era così.
Per chi si sente chiamato.
Per chi si sente chiamato, cioè bisogna spiegarlo un po'. Chi si sente chiamato, bravo.
9.
Mm-hmm. 9.
Ma se non riescono a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere.
Quindi se tu ardi tutta la notte che non puoi dormire, che ti serve uno sposo, una sposa, è normale. Perché quando giungi al fiore dell'età, che non sei ancora una vecchia decrepita di 90 anni, ma sei giovane, 20 anni, tutti vogliono sposarti, una bellissima ragazza, è il momento del matrimonio, 20, 25, quello che è, va bene? Quindi invece di ardere, sposati, prega che Dio ti fa incontrare la persona giusta, mm-hmm, e non qualche disastrato autostradale, qualche disastro sentimentale che tutto fumo, niente rosse, tutto fiori, tutto regalini, anellino di fidanzamento e poi no, prega per uno giusto, però finché arriva l'uno giusto,
Sì.
Tenere duro, va bene? Non cascare nella carne.
Amen.
Poi, Primo Corinzi 7:2, ultime due scritture.
Verso 2, Primo Corinzi 7:2. Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Allora, cosa dice quella parola? Come si evita una fornicazione, la pedofilia cattolica, la omosessualità cattolica e le fornicazioni cattoliche dei preti, sto parlando, avendo la propria moglie.
Sì.
E ogni donna, cosa vuol dire donna? Vuol dire suora, monaca, madre superiore, vuol dire il proprio marito. Quindi se c'è qualche monaca, qualche suora delle carmelitane scalze o con le scarpe, cioè, per cortesia, sposatevi. Martino Lutero si è sposato con una suora. Lo hanno scomunicato di corsa. Scusa, se la suora vuole sposarsi e lui vuole sposare, che cosa fa? Ma il Papa non. È il Papa che si arrangi. Che si arrangi? Ma cosa vuole il Papa? Questo sì, vuole rimanere. E poi di questi papi, per cortesia. Ci sono stati dei papi che si salvi chi può, figli illegittimi. Con la moglie degli altri, cioè, perché non parliamo dei papi, infallibili cose. Allora.
Quindi questa relazione allora tra la sorella e il prete dipende completamente dal prete, se lui si sente chiamato ad essere single o se si sente chiamato ad essere,
certo,
sposato.
Questa donna deve armarsi di coraggio, va bene? Va bene, fare una bella comunione tra lei e il Signore e aggiungere un pochettino più di vino nella comunione poi andare al prete.
Mamma mia, ma è così che si fa?
Dico, sai, sì, se quando uno sta morendo gli danno un sorso di grappa.
Io digiunerei, pregherei tanto prima.
No, dico, sai quando uno sta morendo nella neve, arrivano i cani San Bernardo, al collo ci hanno attaccato un barilotto di cose che c'ha, di grappa. E allora quello lì apre le bocche. Così è. Allora i cani San Bernardo vanno in giro col barilotto di rum o whisky o grappa, quello che c'hai, e quando uno prende, beve la grappa, si sveglia, capito? A militari ci davano le bustine di plastica con la grappa, ci davano, perché era di notte col temporale pioveva, a mettere le mine per nei campi, capito? Caro mio, con la tuta mimetica a strisciare sul terreno, perché io ho fatto due. E allora ci davano le buste di grappa, che ti dico, guarda, sembrava più l'ammoniaca per lavare i cessi. Comunque lo bevevamo, perché quello. E quello ci scaldava un po', capito? Cioè distribuivano queste buste con la grappa, credo che c'è dentro, per scaldarci.
E cosa c'entra a scaldarci?
No, è stata una battuta, dico, se sorella fa una bella comunione.
Una battuta,
pane,
attenzione.
E vino, aggiungere un mezzo bicchiere in più.
No, il mio consiglio è digiunare.
Farsi coraggio, andare dal prete appoggiandosi alle pareti, senti. Senti, ho bevuto un bicchiere di vino e voglio sposarti.
Ma che
dice,
consiglio è questo?
Diciamo, prima di sposarmi vieni in confessione, per cortesia.
Sorry, i fratelli hanno risposto meglio di te, Giuseppe, stavolta.
Vabbè, senti, ma posso fare qualche battuta? No? Insomma, sta sorella...
È bene che stai specificando che è una battuta.
Sì, no, per cortesia. E beh, mi piace predicare il Vangelo allegro, non il Vangelo dal mortuario. Allora... Quindi se sorella deve mettersi, vabbè, prega e digiuna, fa come vuoi, però una bella comunione puoi anche farla. Poi la comunione, attenzione, non è quella che il prete deve dare, la comunione è quella davanti a Gesù, prendi il pane e il vino, la fa anche da sola se necessario, ma anche se la comunione, per l'amor di Dio, in ginocchio, poi ti fai coraggio, vai da prete, dice prete, io devo, vai a confessare, guarda, entri nel tabernacolo, dici io devo confessare, sì, che peccato hai fatto, non so se è un peccato, ma... E qui vorrei sposarti.
Ai ai ai.
E chissà che magari la confessione dopo diventa al contrario. Veramente c'è qualche confessione da fare a te. Sai, veramente anch'io da quando ti ho vista devo confessare anch'io che... Chi lo sa. Poi da cosa nasce cosa? Insomma, come Martin Lutero e la suora, potete che vi sposate.
Sì.
Ci sono queste chiese baldracche, sì. La parte della Chiesa Cattolica, non è tutta la Chiesa Cattolica veramente cristiana, una parte è baldracca, va bene? È una catapecchia. Se magari, cioè, certamente diranno non puoi fare il prete se ti sposi, si arrangino. Io continuo a farlo come protestanti, come gli evangelici, come missionari, continuo a fare il prete per Gesù, non per il Papa. Il Papa, tanto amore, però Gesù viene prima del Papa. Prima del Papa viene il Padre, con la P maiuscola, in cielo. E lui dice, scrittura, Genesi 2,18, sì, mi ha dato questa scrittura mentre ascoltavo le testimonianze.
Ah sì? Genesi 2,18. Poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui.
Va bene, quindi Dio cosa sta dicendo qua? È bene che l'uomo sia solo, così che lo tentiamo, gli mandiamo il diavolo, vediamo se veramente non vuole essere pedofilo, vediamo se veramente riesce a non andare a letto con la moglie del suo amico, metti alla prova, vieni qua diavolo, subito. Lasciatelo solo finché vediamo se veramente è pedofilo, dice così?
No.
Com'è che dice?
Dice, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto per lui.
E qual è l'aiuto? Celibe tutta la vita, quando ti senti bisogno di sposarti, avere relazione amore, vai dalla Madonna e prega, accende ancora più candele, vedrai che la Madonna prende il posto della moglie che non hai. Ma figurati, questo non dice così. Dice, no. Gli farò un aiuto che sia adatto a lui.
Sì, sì.
E così è adatto, un rosario.
No, poi dice verso 19-20 che ha creato Eva.
Ecco.
E quello l'aiuto.
Ecco, secondo Sant'Agostino, lì forse Dio ha fatto un mezzo sbaglio, perché Adamo, appena visto Eva, gli ha preso un colpo. Dice, caspita, signore, fino adesso ha fatto tutto bene, ma stavolta veramente l'hai azzeccato di colpo, proprio... È un colpo grosso stavolta. Ha fatto ragazzi, qui.
Ma che fantasia hai, Giuseppe?
Qui si sarà distratto un attimo dallo spirito. Sì. È come quando hai visto Deborah la prima volta, per il signore, caro mio. Qui stiamo aumentando, vabbè, lasciamo per. Ok, allora sorella, se ci segui, batti un colpo, mandaci un'email, facci sapere se è venuta, se è rinvenuta, come stai. E se invece ci segui di ferita, senti, questo è il consiglio finale. I fratelli ti amano, va bene?
Amen.
Tutti consigli buoni. Quindi basta, vai da lui, digli in verità. Dice, senti, guarda, semplicemente... Io sono settimane, mesi, quello è, vedi quanto tempo è, che ci penso e ci medito, e sono sicura, è così. Da parte mia, se tu sei disposto a servire il Signore, andare avanti e servire il Signore come stai facendo, anche di più, però sposandoti, che io voglio aiutarti, come dice Genesi 2,18, non è buono che tu sia sola, e voglio esserti un aiuto che sia dato a te, io ti aiuterò, ti assisterò, però devi dirgli che lo aiuto a continuare nel Signore, non è che deve pensare solo a moglie e figli,
sì,
perché
sì.
Molti preti non vogliono fare questo. Dici, guarda, io ti aiuterò, cercherò di essere la moglie di Dio per te, non sono perfetta, ho molto da imparare, però ti assisterò in tutto quello che posso, perché tu possa servire Dio, mentre servi Dio, io prendo cura dei figli. Praticamente come fa la mia Deborah qua.
Mm-hmm.
Con tanta assistenza della comunità, perché sennò qui mi serve aiuto di tutti. E poi gli dice, però se il Signore ti mostra che vuoi rimanere celibe e non vuoi sposarmi, e rimanere celibe, io pregherò per te, ti benedirò e nessun problema, guarda, ti lascio assolutamente libero. Però se il Signore ti mostra di servire il Signore, magari con una comunità cristiana in casa, magari non importa se ti sentirai cattolico o evangelico, tanto Dio non gliene frega niente di queste cose, lo dice anche fratello Giuseppe, quindi puoi mettermi anche me nei guai se vuoi, e basta, poi vedi cosa dice, ma non mi dai una risposta, pensaci, rifletti, non, nessuna domanda affrettata, va bene? Perché voglio fare tutta luce del sole, annunciare ai fedeli, noi vogliamo sposarci e continueremo a servire il Signore a casa nostra, continueremo a leggere la Bibbia, va bene? Faremo la comunione in casa, leggeremo la Bibbia, continueremo a servire il Signore, ci potrete chiamare cattolici, potete chiamarci evangelici, potete chiamarci cristiani liberi, potete chiamarci cristiani della Bibbia, come quelli di Radio Blast, se volete, o meno, naturalmente meglio di noi. Però noi continueremo ad amare il Signore, se volete venirci a trovare a casa nostra, felicissimi di mangiare con voi, vedervi, amarvi, leggere la parola. Poi chiamateci cattolici, evangelici, come vi pare, chiamateci cristiani della Bibbia, chiamateci cristiani di Gesù, e noi continueremo ad amare i cattolici, il vescovo, l'arcivescovo e il supervescovo. Però noi non vogliamo essere ipocriti che ogni domani io devo cadere nella fornicazione, perché io, come dice in Corinzi cos'è? 7:2, evitare fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie. Quindi tanto di rispetto al vescovo e all'arcivescovo, però anche rispettare la parola di Dio, e secondo me un pochettino di più. E vabbè, detto questo, ti togli il prete, si toglie durante la messa, si toglie le imbracature, tutto il vestiario, viola, rosso, azzurro che c'ha, e dice, adesso sono uno come voi, uguale a voi, però, primo Pietro 2:9, Dora, però dice la parola che io continuerò ad essere prete. Continuerò ad essere pastore, anzi continuerò ad essere sacerdote, non ministeriale, nominato dalle chiese evangeliche o cattoliche, ma nominato da Dio, che secondo me è un pochettino anche di sopra di questo. Dora?
Primo Pietro 2:9, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Quindi dice, voi siete santi, dice siete santi. Quindi non c'è solo Santa Genoveffa, Santa Rita, Santo Padre Pio e Madre Pia. Quello che ti fa santo non è che tu c'hai il cappellino di papa, ti fa santo perché hai Gesù nel cuore, Galati 4,6, cosa dice? Cristo nel tuo cuore. La tua santità è solamente Cristo nel tuo cuore, non è perché c'è la candelina di 10 kg accesa davanti al quadro, d'accordo? E allora basta, quindi io suggerirei a questo fratello prete, se per caso ti sposa, fammi sapere che io voglio benedirvi, come umile amen. Piccolo fratello inferiore, amen, voglio amen. Benedirvi.
Sì.
Io suggerirei a questo fratello che di dire alla sua congregazione, io tolgo i panni del sacerdote cattolico, ma continuo a scalare la scala del sacerdozio di Cristo, come è scritto 1 Pietro 2,9. Angela, io ti suggerirei di fermarti perché sennò ci dilunghiamo troppo.
Sì. Conclusione, la unica soluzione è di capire se il prete si sente chiamato ad essere sposato o celibe e tutto dipende da questo. E per sapere questo dovrai, sorella, confessare i tuoi sentimenti a lui.
Certamente.
Altrimenti non lo saprai mai.
Certo. Un altro suggerimento, un PS. E se tu non te la senti di confrontarlo, che magari lui sviene, o magari svieni tu, o magari sviene lui, non lo so, fagli una lettera.
Ah, ok.
Prendi
una bella
lettera, non me la farà troppo lunga perché c'è Ecclesiaste, dice: a moltitudine delle parole non manca la colpa. Taglia corto, non dico quasi sms. Insomma, allora, e fai una bella lettera e gliela dai, va bene?
Sì, questa sarebbe anche una idea.
E poi gli dici, qualunque cosa sceglierai, io ti sosterrò, se non come marito, ti sosterrò come pastore, come mio pastore, e non ho nessuna intenzione di tentarti. Se il Signore ti mostra questo, massimo rispetto. Dio ti benedica.
Amen.
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 Okay,
amen.
Senza baci, bacioni, solo Dio ti benedica. Amen. Va bene?
Grazie Gesù, sì.
Gloria
a
Dio, va bene. Sì. Grazie Signore.
Allora, facciamo una pausa, mettiamo un bel canto, ascoltiamo Hebron, mi prendo cura di te.